Le 8:44, rieccoci di nuovo qua, e mentre sul sottoscritto calano le prime palpebre del mattino, si annuncia una nuova puntata del giorno delle locuste, una puntata relativamente atipica, perché lo sapete, il professor Di Stefano è uno che viaggia più di Di Battista, e quindi anche oggi non è in questo studio, ma è naturalmente collegato al telefono con noi. Professor Di Stefano, anche lei è un po' un chiacchierone tropicale, non a pagamento, però la differenza è che magari è chiacchierone tropicale però gratuito.
Sì, assolutamente,
assolutamente gratuito. Non ho capito.
Perché tropicale? Perché tropicale?
Sai che ieri Salvini ha dato a Di Battista del chiacchierone tropicale a pagamento? Lei è indubbiamente chiacchierone all'interno di questo contesto, tropicale perché c'è un po' lo spirito del tropico che le vive dentro, gratuito, certamente gratuito, e non a pagamento. Dove sta stavolta? Miami, Papete, Saint-Tropez?
Locri.
Come Locri, cioè,
Locri. Ecco, questo sono nell'ostello del gruppo Goel a Locri.
Tecnicamente si chiama Anticlimax, Miami, Papete, Saint-Tropez, Locri. Benissimo, un professore Di Stefano oggi collegato, niente poco di meno, da Locri. Poi magari gli chiederemo anche il perché. Locri, ridente cittadina della Locride. Quanti abitanti mi fa Locri?
Ma
più o meno
8.000.
Quanti?
8.000. 7-8 mila, orientativamente.
Sai che sono più di 12.000? L'ho visto adesso sulla pagina di Wikipedia. Sembra piccola Locri, ma poi invece c'ha tutto un'estensione urbana che la porta ben a 12.000 abitanti. Poi le chiederemo naturalmente alcuni suggerimenti per chi vuole visitare Locri, magari quest'estate, ma intanto, professor Di Stefano, abbiamo tantissime cose di cui parlare, e quindi ripartiamo immediatamente dalla fatidica domanda che oggi Carlo Cottarelli faceva nel pezzo che scriveva per la stampa a commento della lettera di UE, e che si chiede, chiudeva appunto con il seguente interrogativo: ma chi guiderà la BCE dopo il 31 ottobre? Risponde il professor Andrea Di Stefano, perché, diceva Cottarelli, i mercati finanziari hanno reagito sufficientemente bene fino adesso alla lettera vaga di Conte, ma perché, secondo lui, ben influenzati dai messaggi lanciati da Draghi sulla politica monetaria in Europa. Con Draghi è una cosa, senza Draghi è un'altra cosa. Intanto, come risponde alla domanda di Cottarelli? Lo sappiamo chi ci sarà dopo Draghi, o ancora non si sa?
Ah no, assolutamente non lo sappiamo, è una specie di sibilla cumana, non c'è assolutamente un'indicazione definitiva, ci sono solo delle voci. C'è il candidato permanente che siede da sempre sulla poltrona per la presidenza della BCE, che è l'attuale presidente della Bundesbank, Jens Widmann, ma la sua candidatura è fortemente messa in discussione da tre fattori. Innanzitutto i suoi no in occasione di alcune decisioni fondamentali assunte dalla BCE, a cominciare dal primo intervento a sostegno dei titoli di Stato per arginare la crisi nel 2012, seguiti poi da altri due voti negativi che sono scritti nei verbali della Banca Centrale e che possono condizionare fortemente a questo punto la sua candidatura. In secondo luogo, il fatto che Widmann non abbia mai fatto mistero di essere un custode molto rigoroso delle politiche monetarie, dei conti pubblici, e quindi del rigore, e forse in questo momento non propriamente adatto al panorama della situazione. La terza, che se la Germania punta alla guida della Commissione, non può avere anche la presidenza della Banca Centrale, e qui inizia una specie di toto governatore in cui figurano i nomi di Christine Lagarde, ma anche di alcuni esponenti di punta dell'attuale Consiglio che arrivano dalla Spagna e che potrebbero in questo gioco appunto di pesi e contrappesi tra Commissione, commissari all'economia e alla guida dell'Ecofin e presidenza della BCE, potrebbe spuntare appunto un outsider che viene da un paese minore, ma che non è meno ortodosso dal punto di vista del rigore.
Un outsider che viene da un paese minore, come messo Borghi nella corsa alla presidenza?
Decisamente non lo vedo neanche.
No, non c'è neanche la Castelli può puntare quella poltrona.
No. Di italiano è ovvio che nessuno a questo punto può puntare. E dopo un lungo 8 anni di guida appunto di Draghi, l'ipotesi appunto era una poltrona sulla carta effettivamente che poteva aspettare la Germania, perché Draghi, lo ricordiamo, viene dopo il francese Trichet, ma appunto se si punta alla guida della Commissione è tutto un se, perché Weber, che è il candidato ufficiale in questo momento, sembra che abbia le quotazioni in ribasso. Comunque, se si punta alla guida della Commissione o a posizioni di primo piano per quanto riguarda l'Ecofin, è evidente che la BCE dovrà essere assegnata a un esponente di un paese che non è sicuramente la Germania.
Insomma, se Weidmann dovesse succedere a Draghi alla presidenza della BCE, non sarebbe certamente una buona notizia per quanto riguarda la partita che il governo italiano sta cercando di giocare con l'Europa. Ma intanto questa mattina il Foglio tira la volata proprio a Weidmann, perché nel titolo, con il titolo blu in taglio alto, scrive: un rigorista non è per sempre, perché Weidmann cerca e merita redenzione dallo stigma del superfalco per scalare l'Eurotower. Tra l'altro, a proposito di rigoristi, Nino, non aver paura di sbagliare?
Di sbagliare? Un calcio di rigore.
Un calcio di rigore, vede che ce le ha poi. Cioè, ci mette un attimo, però le sa le cose alla fine.
Ho pensato ad altro, quindi.
No, certo, però bravo.
Fare la connessione.
A volte la connessione è complicata. Uno dei grandi drammi contemporanei è proprio l'assenza di connessione che ti lascia sgomento e privo di wifi. Torniamo però a Draghi, perché è stato grande protagonista di questa settimana. Di nuovo il bazooka, Super Mario contro The Donald.
Sì, Draghi questa settimana, come aveva già lasciato intendere durante il Consiglio, è andato a una conferenza internazionale dei banchieri centrali e ha lanciato dei messaggi che sono stati molto espliciti: possibile taglio dei tassi di interesse, e ricordiamolo che in questo momento siamo praticamente a zero, quindi vorrebbe dire ancora più andamento negativo dei tassi. Quello che fa incavolare i tedeschi e i pensionati tedeschi, lo ricordiamo, e anche possibile riapertura del quantitative easing qualora le condizioni complessive dell'economia dell'Eurozona possano mostrare ulteriori segni di rallentamento. Un annuncio, quello di Draghi, che ha scatenato letteralmente Trump, che ha parlato di mosse scorrette, di vero e proprio dumping monetario per mettere in difficoltà il dollaro e gli Stati Uniti, e forse non è un caso che proprio 2 giorni dopo il governatore della Fed, Jerome Powell, abbia detto che anche la Federal Reserve è pronta a intervenire sui tassi con una vera e propria inversione a U a 360 gradi rispetto a quelle che sembravano essere le politiche che Powell voleva perseguire. Powell, che ha fatto rialzi dei tassi fino a sostanzialmente il marzo scorso, e che adesso parla invece di un possibile taglio per rispondere alle domande che arrivano direttamente dal Presidente degli Stati Uniti, che più di una volta l'ha attaccato violentemente, il tutto ovviamente in una dimensione dove si incrociano dazi, guerre commerciali e a questo punto anche politiche monetarie, a dispetto delle tante dichiarazioni ideologiche sull'indipendenza delle banche centrali.
A me di tutto questo discorso la cosa che è piaciuta di più è l'inversione a U a 380 gradi, che è insieme geometria non euclidea, ma anche alla fine una curvetta di 20 gradi, se si fanno bene i conti. Intanto, attenzione, perché con i guadagni di ieri è stato il miglior giugno per le borse dal 1955, quindi c'è della diffusa euforia che noi non comprendiamo?
Beh, sicuramente tutti questi annunci sul possibile taglio dei tassi o addirittura le aperture di quantitative easing, come è noto, piacciono molto ai mercati, che vedono nell'iniezione di liquidità, nella disponibilità di liquidità a tassi bassi o addirittura negativi, uno strumento per ampliare la bolla di investimento sui mercati finanziari. Ieri c'è stato il titolo, diciamo, di Stato americano a 10 anni, che è sceso sotto il 2%, per la precisione all'1,97, non accadeva da novembre 2016, e la borsa, in particolare il Standard & Poor's 500, cioè l'indice delle 500 aziende principali quotate a Wall Street, ha raggiunto il nuovo record. Insomma, nei mercati finanziari in questo momento c'è un po' di euforia, sembra un'euforia di quelle legate alla bolla prodotta appunto dalle politiche monetarie di bassa liquidità, e poi all'orizzonte però ci sono delle grandi tensioni, in particolare le tensioni legate al possibile conflitto in Medio Oriente, e quindi alla bolla sui mercati si accompagna un balzo del petrolio e anche un rialzo dell'oro, che come noto è la classica moneta rifugio quando all'orizzonte si vedono tensioni o di natura geopolitica o di sostenibilità del sistema economico-finanziario.
Mi ha già anticipato parzialmente il tradizionale momento dei feticisti di Oil Price, che affronteremo tra poco, ma intanto mi lasci dire che in apertura di seconda parte ci sarà il professor Santoro che le vuol cantare chiare a Donald Trump, perché ogni volta che sente parlare di curva di Laffer gli va il sangue agli occhi. Curva di Laffer, che ricordiamo è quell'inversione OU a 380 gradi che poi uno alla fine Ciuco non capisce più bene dove deve andare, ma ne parleremo dopo col professor Santoro. Intanto eccoci qua, spalanchiamo ancora una volta il portone di Oil Price, $57 al barile.
Sì, c'è stato un vero e proprio balzo. La settimana scorsa dicevamo appunto che il petrolio stava scendendo in modo abbastanza repentino, che si trovava sotto i $52, addirittura che gli analisti prevedevano una caduta a $30 in tempi abbastanza rapidi, entro 3 o 4 mesi, e questa settimana invece sono venuti in aiuto sempre le tensioni medio orientali, in particolare la guerra verbale tra Trump e l'Iran, e poi l'abbattimento del drone che si sarebbe verificato nella giornata di ieri ad opera forse sempre degli iraniani, un drone americano spia che sorvolava appunto aree del territorio e del Golfo Persico, e l'insieme di questi fattori, come dicevamo, ha fatto appunto balzare sopra i $57 le quotazioni del petrolio, una fiammata che, come avevamo spiegato la settimana scorsa, piace a chi spera che ci sia un po' di inflazione, soprattutto negli Stati Uniti, per sostenere l'andamento dell'economia, con un rialzo dei prezzi già in corso per effetto dei tassi, e il petrolio che si sostiene, o comunque che fa un po' bolla, anche se non c'è una ragione oggettiva dal punto di vista della domanda, piace molto a chi appunto spera che un rialzo dei prezzi possa gonfiare l'andamento dell'economia, soprattutto quella statunitense.
Non stanno arrivando solamente le tensioni medio orientali, stanno per arrivare anche le temperature medio orientali, perché è annunciato per i prossimi giorni il super anticiclone africano che ci farà ardere per un bel po'. A Locri che temperatura c'è adesso?
Ma adesso era abbastanza piacevole, mi sembra intorno ai 26 gradi.
Ma veramente? Cioè, c'è da venire tutti a Locri settimana prossima, allora, visto che qua c'è già un 30 gradi vietnamite in termini di umidità. Comunque una seconda parte del giorno delle locuste, tutta in esterni, il professor Di Stefano a Locri, il professor Santoro a Pisa, e quindi ci ricollegheremo tra poco con entrambi. A proposito di Pisa, vale la pena, prima di andare in pubblicità, di ricordare l'immortale filastro: e viva la Torre di Pisa, che pende e che?
Che non cade mai, che non scende, come se non me lo ricordo.
Il concetto è quello, però, come dire, per chiudere bene metricamente, e viva la Torre di Pisa, che pende e che mai non va?
Non lo so.
era facile, cioè il concetto l'ha espresso, non va,
non va, che non va a terra,
ma che a terra, non va giù, ci siamo arrivati, va bene, saluti a Locri intanto, tra poco ritorniamo, Locri, Pisa, Milano, in una triangolazione pazzesca di collegamenti con i professori, e intanto pubblicità e poi seconda parte.
Radio Popolare, se ti abboni si sente meglio.
Perché aspettare quando puoi ottenere oggi quello che desideri? Toyota CHR, stile da coupé, carattere da SUV. Con innovativa tecnologia full hybrid electric, senza prese di ricarica. Oggi tuo con nuovo hybrid bonus fino a 6.000 euro se ci lasci il tuo usato. Scegli di non aspettare. Toyota CHR, coupé, SUV, ibrido.
Qui non ci entrerai mai.
Stai a guardare.
Sì, guardo.
Ops. Aspetta, no, perché se solo...
Te l'avevo detto.
Ok, magari proviamo da un'altra parte.
La tua auto ne passa tante. Dimostrale un po' di amore con Esso Supreme Diesel, progettato per prendersi cura del tuo motore. Scopri di più su esso.com.
Avete una casa da vendere o da affittare in vicolo corto o in Parco della Vittoria? Beati voi! Ma come va il mercato? Stime, leggi, normative?
Meno male che c'è il Carlo, l'agente immobiliare senza imprevisti, severi case, professionalità, stime gratuite e basse provvigioni.
02 4507 4537 severicase.it, in via Lomellina 31 a Milano.
Il progetto Sprar di Lecco, in collaborazione con il progetto Meticciare e il comitato Noi Tutti Migranti, presenta la quinta edizione della Giornata Mondiale del Rifugiato nella città di Lecco. Venerdì 21 giugno, concerto in Piazza Garibaldi con King Barra, Vintage Violence e Tommy Cuti. Info su Facebook, Giornata Mondiale del Rifugiato a Lecco.
Il Giardino delle Esperidi Festival, 15ª edizione, 9 giorni e 9 notti di teatro, performance nel paesaggio, concerti notturni e social dinner. Dal 21 giugno al 7 luglio, www.ilgiardinodelleesperidifestival.it.
Popolare Network.
Hello.
5 minuti dopo le 9, niente proprio di meno che What is Love, canzone dei tempi del professor Santoro, in collegamento, in diretta da Pisa. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
C'è nostalgia, c'è voglia di Howard Jones a Pisa?
Tantissima. Stavo cercando di ricordare che anno fosse, non volevo guardare su Wikipedia, ma avrò avuto 15 anni, 16 anni. Che anno è? 85,
L'età più bella, quegli anni lì, anche 84, 83. Insomma, vabbè, erano gli anni in cui col reganismo era molto popolare la curva di Laffer, che adesso torna a essere in auge, un po' come Howard Jones. Cioè, mi sono un po' arrampicato su questo parallelismo, però possiamo dire che la curva di Laffer rispetto alle teorie economiche tradizionali pende un po' come la Torre di Pisa, e quindi può venire giù, può far venire giù l'economia da un certo punto di vista, ma può diventare anche un'anomalia ammirata in tutto il mondo. Ecco, ho provato un altro parallelismo. Vuol dire qualcosa Donald Trump?
No, io innanzitutto premessa, perché torniamo a parlare di questa cosa?
Aspetti, prima della premessa, saluti il collega di Stefano che adesso è ritornato collegato con noi da Locri.
Buongiorno, ciao Alessandro.
Buongiorno, ciao.
Perché mi piaceva fare questo gemellaggio Locri-Pisa, tutto lì. No, dicevo
che ne parliamo ancora perché per noi italiani è ritornato un po' in auge la discussione, perché sappiamo che il nostro vice premier Salvini è andato negli Stati Uniti, ha lodato la riforma fiscale di Trump, e perché comunque diversi commentatori stanno appunto osservando che alla fine la riforma fiscale ha spinto l'economia americana e ha ridotto il tasso di disoccupazione, che è a un livello minimo storicamente molto molto basso secondo gli ultimi dati. E, al solito, bisogna cercare di distinguere ciò che c'è di vero da ciò che è palesemente falso. La prima cosa da dire è che al solito il nostro vice premier fa un po' di confusione o rimessa un po' nel torbido, perché quello che ha fatto Trump non c'entra proprio nulla con la sua flat tax. Trump, quello che ha fatto è stato ridurre molto, ne abbiamo già parlato tante volte, l'aliquota di imposta sulle società dal 35 al 21%, portandola a un livello quindi appena inferiore, diciamo, a quello italiano, che è del 24%, e che è stato ridotto molto prima in Italia e in altri paesi europei rispetto a quello che è accaduto negli Stati Uniti. In Italia è stato ridotto, a dire il vero, da governi di centrosinistra. Quindi non c'entra nulla con la flat tax che vorrebbe, dice di voler fare Salvini, che riguarda invece le persone fisiche. Trump ne aveva fatto cenno in campagna elettorale, ma poi non ha mai fatto nulla. Quindi rimane un sistema progressivo, quello di tassazione delle persone fisiche negli Stati Uniti. Prima osservazione. Seconda osservazione, è vero che in questo momento l'economia americana va bene, non è affatto chiaro se questo sia stato causato, originato dalla riforma fiscale di Trump. Di una cosa però siamo certi: la riforma fiscale di Trump ha generato una riduzione del 30% del gettito della corporation tax, ed è una delle principali cause dell'esplosione del deficit americano, che sta arrivando a sfiorare i 1.000 miliardi di dollari in un anno, oltre le previsioni iniziali. Quindi altro che curva di Laffer, al momento non c'è nessun aumento del gettito come la curva di Laffer, o meglio, come il superamento del punto in cui la curva di Laffer cambia pendenza, direbbe, e quindi come ci si poteva aspettare, la riforma di Trump sta generando un enorme deficit per gli Stati Uniti, ed evidentemente è un deficit che non è nuovo. Gli Stati Uniti l'hanno avuto molte volte in passato, e che per loro ha delle condizioni di sostenibilità completamente diverse da quelle che può avere il deficit italiano, ma questa è un'altra storia. Però non direi che ad oggi possiamo dire che l'esperimento di Trump dimostri una qualche validità della curva di Laffer.
Ecco, i puntini sulle i messi dal professor Santoro, giusto per tradurre e spiegare in termini di realtà poi tutto quello che Salvini ha raccontato una volta tornato, anzi non ancora tornato dal viaggio negli Stati Uniti, a proposito delle virtù taumaturgiche delle riforme fiscali e delle prospettive economiche di Trump. Abbiamo una richiesta da farle, professor Santoro, prima di salutarci, però. È una richiesta fortemente voluta dal collega Andrea Di Stefano. Non è che si fa si fa fare una di quelle foto in cui, sfruttando l'effetto ottico, fa finta di sorreggere con la mano la Torre di Pisa, poi ce la manda e noi la pubblichiamo sulla pagina di Facebook?
L'avrei fatto molto volentieri. Ma sto salendo sul treno in questo momento per andare a Firenze e tornare a Milano, quindi mi è proprio impossibile farlo, ma la prossima non mancherò, sicuramente non mancherò.
Ah, è già finita la bella avventura pisana?
Sì, era per lavoro comunque, cioè, magari che se ne dica.
Peccato, era una bella occasione per comunicare con i nostri ascoltatori. Lo faremo la prossima volta che si recherà da quelle parti. Professor Santoro, buon treno, buon viaggio, buon ritorno. Ci risentiamo, mi raccomando, anche con lei la prossima settimana, perché sarà l'ultima di questa stagione del Giorno delle Locuste. Quindi appuntamento a venerdì 28 per il sipario finale. Arrivederci, intanto, e grazie.
Buona giornata.
Arrivederci.
Buona giornata professor Santoro. Torniamo da Pisa invece a Locri, dove è collegato il professor Di Stefano, che ci annuncia che c'è un ennesimo spettro che si aggira per l'Europa, ma facciamo alimentare un po' la suspense tenendolo un po' lì l'argomento, e invece riprendendo, facciamo una postilla alla rassegna stampa di oggi, perché il Fatto Quotidiano apre con una notizia che riguarda l'evasione. In 3 anni Milano strappa 5,6 miliardi, la guerra giudiziaria paga, i risultati presentati dalla procura e dal procuratore Greco.
Sì, l'abbiamo più volte evidenziato ed è effettivamente un dato molto molto importante, un risultato significativo della strategia del procuratore capo della Repubblica di Milano, che da alcuni anni ha messo in atto una vera e propria azione contro l'elusione, non solo l'evasione, ma contro in particolare l'elusione fiscale anche dei grandi gruppi. Lo ricordiamo, le diverse patteggiamenti che sono stati sottoscritti, alcuni storici, il primo fra tutti quello con Apple, ma poi anche Google, Facebook, e poi alcune grandi firme del settore del lusso, Prada, Armani, Gucci, Loro Piana, insomma complessivamente una serie di contenziosi che o sono stati aperti per degli accertamenti promossi dalla stessa procura, oppure sono frutto di analisi e indagini avviate dalla Guardia di Finanza, che si sono poi trasformate in vere e proprie cartelle da parte dell'Agenzia delle Entrate, e a quel punto la Procura di Milano ha dovuto in questi casi sempre iscrivere nel registro degli indagati le imprese, e l'azione congiunta di accertamento fiscale e di ipotesi di reato di natura penale ha sicuramente sortito degli effetti positivi dal punto di vista della repressione, appunto, dei fenomeni di elusione, che altrimenti sarebbero difficilissimi da perseguire e in molti casi potrebbero scontrarsi con delle sentenze in sede di giudizio di difficile gestione, perché poi questi sono gruppi in grado di mettere in campo uno stuolo di avvocati, e quindi in sede di dibattimento potrebbero anche portare a dei ribaltamenti. Invece con la strategia, appunto, del patteggiamento degli accordi e del versamento delle somme, appunto, la procura l'aveva già fatto l'anno scorso nel proprio bilancio di sostenibilità, evidenzia che appunto complessivamente sono stati portati a casa 5,6 miliardi, per capirsi un po' la stessa cifra che in questo momento balla, o quasi la stessa cifra che balla nelle trattative tra Bruxelles e Roma relativamente all'adeguamento del bilancio dello Stato rispetto alle richieste che arrivano dalla Commissione.
E visto che parliamo di quelle cifre lì, allora aggiungiamoci 1 miliardo, sarebbero 6 miliardi in danni erariali che sono stati bruciati, ne scrive il Sole 24 Ore, adesso in taglio alto la sua edizione online, illecito il 90% dei ticket sanitari. Ci spiega di che cosa si tratta?
Si tratta, per la precisione, delle esenzioni dal ticket sanitario, secondo questa analisi, appunto, che è stata ripresa dal Sole 24 Ore e che è sempre relativa al rapporto della Guardia di Finanza, lo ricordiamo, che le Fiamme Gialle producono appunto ogni anno, e in particolare in questo caso in occasione dell'anniversario della fondazione del corpo, una relazione composita con i risultati delle diverse attività di perseguimento dei reati fiscali, dei reati finanziari e di criminalità economica. Ebbene, secondo appunto la stessa Fiamme Gialle, ci sarebbero condotte illecite per circa 6 miliardi di euro a carico di 8.000 persone, sono finiti sotto sequestro 107 milioni. Tra le attività c'è un'operazione che è stata svolta a Napoli, che ha portato sotto procedimento alla Corte dei Conti 9 dirigenti pubblici per un danno erariale da 30 milioni di euro. Qui l'occhio è puntato appunto contro le cosiddette false esenzioni, cioè falsi poveri, persone che non hanno realmente diritto ad avere l'esenzione dal ticket, e quindi il cui sostanzialmente mancato versamento provocherebbe appunto un enorme danno erariale. A questo si aggiungono altri 2 miliardi, dice la Guardia di Finanza, in appalti di natura illecita perché sono frutto di corruzione o perché appunto sono frutto di turbative d'asta sempre nei settori della pubblica amministrazione. Lo ricordiamo che la spesa pubblica complessivamente vale circa il 12-15% del PIL, non parte è quella relativa al versamento delle pensioni, degli stipendi, ma a parte appunto sono i cosiddetti acquisti della pubblica amministrazione, sui quali evidentemente c'è ancora molto da fare per ridurre gli episodi di malversazione e anche per renderla più efficiente.
Ma attenzione, attenzione amici e amiche all'ascolto, perché come anticipavo poco fa il professor Di Stefano ci segnala che un nuovo spettro si aggira per l'Europa. In realtà il professor Di Stefano vede così tanti spettri che si aggirano per l'Europa che sembra sempre un film di zombie. Questa volta il nuovo spettro è la crisi dei fondi H20 della francese Nati.
Sì, perché ieri i titoli della Natixis hanno avuto un vero e proprio tonfo, hanno perso il 12% in una sola giornata alla Borsa di Parigi. All'origine c'è un vero e proprio braccio di ferro e un'ipotesi di un clamoroso conflitto di interessi tra il fondatore del fondo H2O, Bruno Crastes, e alcune linee di investimento in attività illiquide, cioè sostanzialmente non investimenti che sono facilmente commerciabili e vendibili, ma appunto attività da più alto rischio di alcuni fondi gestiti da questo H2O, in particolare Allegro, Adagio e Multibonds.
H2O non è H20?
H2O.
Ah, hai capito.
Sostanzialmente si tratta di H2O. Allora l'ipotesi che appunto che ci sia questa situazione di conflitto di interessi ha fatto crollare il titolo, e sono molti gli investitori italiani che anche di un certo peso, per dire uno fra tutti segnalato proprio dal Sole 24 Ore quest'oggi, Silvio Scaglia, che ha investito diverse somme sia direttamente sia attraverso la società La Perla in questi fondi, e che a questo punto potrebbe avere del rischio di perdite qualora si verificasse che effettivamente questa componente, diciamo, di investimento in attività illiquide possa produrre delle perdite.
È stata la settimana dell'annuncio ufficiale, dopo che per settimane qui al giorno delle locuste si era anticipato il tema, il varo della moneta imperiale di Zuckerberg. Alla fine Libra è stata presentata. In questo momento finanza, banche centrali, economisti sono tutti impegnati ad analizzare senso, significato, prospettive, risvolti e punti di ricaduta di questo annuncio, che rischia di essere epocale per tanti aspetti.
Beh sì, è un annuncio che effettivamente io credo terrà con i fari accesi un po' per i prossimi mesi tutti gli esponenti del mondo, sia della regolazione, del controllo, sia del mondo della finanza, perché Libra, che è un ibrido tra una piattaforma di pagamenti e una moneta, una criptovaluta, si annuncia con dimensioni dal punto di vista ipotetico, economico e anche in termini di numeri di potenziali clienti veramente giganteschi, insomma, perché si parte dagli oltre quasi 3 miliardi, 2,8 miliardi di utenti di Facebook, Calibra, che sarebbe l'associazione che dovrebbe gestire Libra e che è un'associazione no profit e non governativa con sede a Ginevra, hanno già aderito una serie di colossi del commercio elettronico, da Booking a eBay e annessi, e quindi si preannunciano dimensionalmente ben superiore questa Libra a una moneta di uno Stato, e al punto da poter diventare un soggetto con transazioni economiche paragonabile a quelle di un paese delle dimensioni dell'Italia, o forse anche di più in termini complessivo di transazioni. Quindi un vero e proprio colosso fuori dal controllo diretto delle banche centrali, con un sistema di governo appunto in un'associazione no profit con base in Svizzera, e molti interrogativi sia sul controllo delle informazioni sulle transazioni delle persone che sceglieranno questa piattaforma e questa criptovaluta, sia di problematiche relative al riciclaggio. Già oggi è molto difficile mantenere la tracciabilità rispetto alla pletora di sistemi di pagamento, e qui se ne aggiunge un altro anche dimensionalmente enorme. E poi dal punto di vista proprio del sistema, quello che forse incuriosisce di più è il fatto che Calibra comprerà titoli di Stato denominati in dollari, in euro, in yen, per garantire il sottostante delle emissioni di Libra, quindi di fatto diventerà anche uno dei principali investitori in titoli pubblici, pur non avendo nessuna relazione con invece i governi e gli organismi di rappresentanza anche delle regole da parte dei governi. Quindi una sorta di moneta di un nuovo Stato, che a questo punto diventerebbe lo Stato di Facebook e dei suoi delle aziende che fanno parte della rete del circuito di Calibra.
Scusi, la cosa che non ho capito da assoluto profano è se per proteggere i miei risparmi in caso di uscita dell'euro posso comprare Libra mi tutelo.
Cioè, mi sembra piuttosto difficile, anche perché appunto se effettivamente la criptovaluta si garantirà acquistando titoli di Stato, è evidente che quei titoli di Stato denominati in euro, nel caso di una possibile e non auspicata Italy exit, potrebbero avere una caduta dei valori molto consistente, e quindi potrebbero produrre delle grandi perdite anche a Calibra, e quindi indirettamente anche a Libra.
Questa mattina leggevamo in rassegna stampa le notizie positive che arrivano dal rapporto 2019 dell'Istat a proposito della propensione verde dell'Italia. Il prof invece ci segnala che contestualmente il Consiglio europeo ha dovuto cedere al gruppo di Visegrad sul tema della decarbonizzazione al 2050.
Sì, perché sfogliando i quotidiani di questa mattina sono pochi quelli che evidenziano che il risultato, diciamo, della prima giornata del Consiglio europeo di ieri è stato un risultato pesantemente al ribasso, perché dalla risoluzione finale che è stata votata dal Consiglio è stato cancellato il riferimento al 2050 come obiettivo per la decarbonizzazione completa dell'economia e delle civiltà dei paesi europei. Questo per l'opposizione molto di vero e proprio blocco dei paesi di Visegrad, guidata in particolare dalla Polonia, che lo ricordiamo è in Europa il paese che ha ancora maggiore dipendenza dal carbone per la produzione di energia sul suo territorio, e che quindi ha messo il veto a questo impegno e a questa scadenza al 2050, è saltata dalla risoluzione finale del Consiglio d'Europa, e questo sicuramente è un segnale molto negativo anche in prospettiva del clima che caratterizzerà la prossima Commissione, al di là del fatto che nel Parlamento invece c'è stato un forte successo dei Verdi, e quindi il Parlamento europeo sarà sicuramente orientato più verso politiche contro il climate change, ma la Commissione potrebbe essere bloccata appunto dai paesi che hanno le posizioni più arretrate e che non vogliono assolutamente cedere.
9, 24 minuti e 51 secondi, siamo arrivati praticamente alla fine anche di questa penultima puntata di stagione del Giorno delle Locuste, ma prima di salutarci non poteva mancare la tradizionale notizia che riguarda Deutsche Bank. Che cosa ha fatto, che cosa c'entra stavolta?
Stavolta è una nuova inchiesta penale per riciclaggio, l'origine sarebbero le denunce fatte da una dirigente di Deutsche Bank che è stata anche licenziata proprio per avere segnalato una serie di operazioni sospette tra il 2016 e il 2017, ignorate dal gruppo. Tammy McFadden, l'ex funzionario della compliance appunto in un ufficio della banca a Jacksonville, questa vicenda poi è stata segnalata alla SEC e a questo punto il segretario del tesoro Steven Mnuchin ha riferito che il reclamo è segnalato presso la SEC è finito alla Financial Crime Enforcement e quindi si è aperto un vero e proprio procedimento contro Deutsche Bank, l'ennesimo, per l'ipotesi di riciclaggio.
Intanto segnalo a lei e anche agli ascoltatori interessati che sulla pagina, sulla home page della Stampa c'è un interessantissimo speciale che suggerisce come si possano fare delle proposte di matrimonio molto originali. Per esempio l'anello si potrebbe mettere attorno a un wurster nell'hot dog, cose così. Se siete interessati lo potete andare a leggere. Anche lei ha messo l'anello attorno al wurster quando ha fatto la proposta di matrimonio?
Proprio no, assolutamente, però se la settimana
dovesse ricapitare ci può pensare.
Penso proprio di no.
La saluto, professor Di Stefano. Siamo già drammaticamente in ritardo, come sempre. Del resto, ci saluti la bella Locri. Ci rivediamo la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre attorno alle 8:40 del mattino, per l'ultima puntata della stagione del Giorno delle Locuste. Arrivederci, intanto.
Arrivederci alla prossima settimana.
E arrivederci anche a voi, ascoltatori. State bene, buon weekend, alla prossima settimana.